Che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Monarchia, voti 10.709.423.
Bene, bene, buona
domanda. Mamma, bene, abbiamo vinto.
Molto bene.
Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
Oddio, la mamma.
Che cosa?
La mamma si sente male.
La mamma?
Vieni.
Gli italiani.
Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re!
Evviva!
Canaglie.
Vieni, caro, vieni.
Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
Il governo, ecco, brava, mangiamo. Interamente garante.
Abbiamo voluto cominciare così, con questa famosa scena del regista Dino Risi nel suo film La vita è difficile, perché mostra impietosamente quello che forse è accaduto davvero la sera del 2 giugno 1946 in qualche palazzo nobiliare, no? C'è la radio accesa, i risultati del referendum monarchia-repubblica, i padroni di casa spaventati perché gli sta crollando il mondo addosso, e gli invitati invece, che erano repubblicani squattrinati, che non possono ridere e che si accontentano di mangiare un piatto di spaghetti. Benvenuti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ma che storia è questa? È inevitabile parlare dell'ottantesimo di quel voto che in modo pacifico ha cambiato la storia d'Italia dopo il ventennio fascista e dopo 5 anni di guerra spaventosa e quasi 90 anni, vado a spanne, di monarchia. Dentro quella data c'è ovviamente anche molto altro, c'è il primo voto alle donne, c'è l'elezione degli uomini e delle donne che poi hanno scritto la Costituzione, ma c'è anche un po' la fotografia di un'Italia ancora spaccata, perché poi il risultato fu quasi, non dico sul filo di lana, ma quasi. Un saluto a Barbara Bracco, autrice di questa trasmissione.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno Dalina, buongiorno a tutti.
E un saluto ai suoi ospiti, che sono Maurizio Ridolfi, storico dell'Università della Tuscia, e la sua collega Patrizia Gabrielli, che insegna all'Università di Siena.
Ci siamo.
Buongiorno, buongiorno Patrizia, buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Mi fa molto piacere parlare con voi di questo importante anniversario, ben introdotti tra l'altro da questa scena molto famosa del film Una vita difficile, anche perché è che io sappia l'unico omaggio filmico all'esito referendario. Nella cinematografia italiana non sono molti i passaggi che ricordano quel momento di transizione istituzionale. E Risi, soprattutto lo sceneggiatore Rodolfo Sonego, che era stato un partigiano, hanno scritto una cosa a mio avviso straordinaria. Peraltro il film si basa proprio sull'autobiografia di Rodolfo Sonego, che appunto era stato un partigiano. Mi fa molto piacere parlare con Patrizia e con Maurizio, perché sono due autori che da tanto tempo ragionano, lavorano, studiano la questione, le questioni legate alla Repubblica in Italia, e di entrambi è fondamentale ricordare, lo trovo diciamo un servizio anche a chi ci ascolta, i volumi che hanno recentemente pubblicato. Patrizia Gabrielli è autrice di due volumi nell'anno 2026. Il primo è Il primo voto, elettrici ed elette, pubblicato da Castelvecchi, e il secondo, 1946, Le donne e la Repubblica, che è un volume che verrà distribuito dal Corriere della Sera. Di Maurizio Ridolfi mi piace ricordare L'Italia della Repubblica, 80 anni di storia, pubblicato da Carocci, e io posso usare la parola monumentale perché l'ho anche presentato il volume, quindi so bene di che cosa si sta parlando, Lessico per la Repubblica, dal risorgimento all'integrazione europea, pubblicato dal Mulino. Quindi stiamo parlando con due autori che ben conoscono la materia. Peraltro Maurizio negli anni passati ha coordinato, diretto molti progetti di ricerca relativamente appunto alla Repubblica, che hanno dato luogo a dei volumi anche molto interessanti per i tipi di Viella. E partirei proprio da Maurizio chiedendogli una cosa che è molto semplice, ma che forse a chi ci ascolta va ricordato: come matura, cioè, la scelta del referendum. Posto che è esistita una Repubblica prima della Repubblica, questo è un paese che ha anche una tradizione repubblicana, magari minoritaria nell'Italia liberale, ma molto agguerrita e battagliera, come si arriva alla scelta di affidare agli italiani e alle italiane, su questo poi arriveremo, la scelta di un eventuale cambio istituzionale? Prego Maurizio.
Sì, direi che l'approdo istituzionale attraverso il voto di italiane e italiane fu un po' la conclusione di una transizione democratica che era partita all'indomani della caduta del fascismo, quindi siamo nell'estate del 1943, con le vicende che poi si ebbero nei due anni successivi fino alla liberazione, e poi dopo il 25 aprile del 45 la prefigurazione di un'Italia democratica. Ma come arrivarci? Inizialmente l'intesa tra le principali forze politiche del Comitato di Liberazione Nazionale era quella di arrivarci direttamente in Costituente, con un'assemblea costituente che al proprio interno avrebbe deliberato la forma dello Stato, monarchia o repubblica. In realtà poi nel trascorrere dei mesi si colse, secondo me, in modo che avrebbe dato ancora maggiore forza a quella scelta del 2-3 giugno 1946, la necessità di una legittimazione popolare. E quindi di qui la proposta prima del leader cattolico democristiano Alcide De Gasperi, poi fatta propria anche dagli altri leader della sinistra, dei partiti democratici, di arrivare a questo esito, con qualunque esso sarebbe stato, fosse stato, attraverso il voto. E di qui l'accelerazione tra febbraio, marzo, insomma i vari decreti che si susseguirono, e l'evento che a me piace definire come il momento repubblicano nella storia dell'Italia contemporanea. Ogni paese che vive dentro una repubblica ha avuto un momento fondativo. Il nostro momento fondativo è stato quello tra la primavera, bisogna partire prima del 2-3 giugno, bisogna partire dalle elezioni amministrative, del marzo-aprile, quando insomma in quei 2-3 mesi si creò la vera nostra democrazia di massa, con partecipazione altissima, intorno al 90%, qualcosa che è rimasto per 50 anni.
Ricordiamo, che Maurizio, che votarono circa 25 milioni di tra uomini e donne a quel referendum, sì. E questo bisogna ricordarlo. Ma colgo l'occasione, Maurizio, per chiederti un'altra cosa. Noi siamo sempre abituati a immaginare, diciamo, una storia che procede in modo abbastanza tranquillo, su una linea già consolidata. Dimentichiamo spesso e volentieri che le conquiste si fanno purtroppo anche su strade molto accidentate. Quel voto del 2-3 giugno fu preceduto, accompagnato e seguito anche da episodi di forte tensione sociale e politica. Mi vengono in mente gli episodi di Napoli, ad esempio. Quindi è un voto sereno, ma fino a un certo punto, ecco.
Beh, insomma, io però non enfatizzerei questa dimensione dello scontro sociale e politico, perché in realtà quelle due giornate di voto furono giornate tranquille, di grande partecipazione, di file di donne, uomini, giovani, meno giovani, che andavano a votare. Certo, questo che tu ricordi della vicenda napoletana ha avuto allora un suo rilievo, ma aveva una radice anche legata alla storia del Sud, ad un rivendicazionismo che diede spinte alla protesta che non aveva solo ragioni legate al referendum, e anzi occorre dare più complessivamente al significato del referendum una valenza diversa rispetto a ciò che abbiamo a lungo dato. L'esito del voto fu chiaro e netto: 2 milioni di persone votarono più per la Repubblica e meno per la monarchia. Ci furono differenziazioni territoriali fra il nord e il sud.
Su questo poi ti interpellerò un po' più avanti.
Ecco, appunto, il referendum aveva questa funzione: unificare il paese, non disgiungerlo, cioè doveva dare a tutti gli italiani la possibilità finalmente di partecipare.
Certo.
E quindi va letto in una chiave positiva, unificante, e non di ulteriore spaccatura.
Sì, no, ma anche affrontando il rischio di qualche, come dire, contrapposizione abbastanza forte. Peraltro io ho citato il caso di Napoli, che è stata una delle roccaforti del monarchiche, e quindi ha un, diciamo, anche un cotè molto locale, molto particolare. Per ricordare gli 80 anni della Repubblica, molti dei lettori forse sanno che il Quirinale ha avviato questa iniziativa molto interessante, I Volti della Repubblica, e tutta una serie di altre iniziative, in cui si chiede ai cittadini e alle cittadine dei giorni nostri di dare nuovo senso a quella scelta referendaria. E se penso ai volti fisicamente intesi della Repubblica, viene sempre in mente il volto bellissimo fotografato da Patellani, che annunciava appunto l'Italia repubblicana. E quindi mi rivolgo adesso a Patrizia Gabrielli per una prima domanda sul contesto internazionale del suffragio femminile, perché noi spesso dimentichiamo che il caso italiano va incastonato in qualche modo in un quadro di riferimento, almeno europeo, diciamo, per non andare oltre, che è molto importante. Puoi dirci qualcosa, Patrizia, su questo?
Volentieri, grazie. Ma intanto io direi che quando noi andiamo a leggere le cronologie relative al suffragio femminile, non soltanto in Europa ma nel mondo, dobbiamo interpretarli, ovviamente, no? Sono dei dati che vanno messi in relazione, cioè il conseguimento del suffragio femminile va messo in relazione a diversi fattori e variabili, che possono essere dai processi di modernizzazione alla, diciamo, riconoscimento del suffragio universale maschile, dunque la diciamo, realizzazione di sistemi democratici, e poi ancora io aggiungerei senz'altro a quello che è lo sviluppo dei movimenti suffragisti, e questo a sua volta si connette con almeno due altre variabili, almeno due, e queste sono l'accesso all'istruzione, cioè la scolarizzazione, certo, e dunque poi l'accesso al mondo delle professioni e anche al mondo del lavoro. Basta fare un'analisi anche sulle componenti dei movimenti suffragisti e ci rendiamo conto che il tema, questo secondo tema, non è certo da trascurare. Per quanto riguarda l'Europa, io direi che indubbiamente, e non solo, la Grande Guerra è stato un evento periodizzante anche da questo punto di vista. Noi sappiamo che in molti paesi europei è proprio a ridosso della Grande Guerra che le donne conseguono diritto di voto. È così in Austria, è così in Germania nel 18, in Gran Bretagna nel 18, ma ancora non a tutte le donne, alcune categorie restano escluse, poi si giunge nel 28 al pieno riconoscimento, Svezia 19, Paesi Bassi 19, in Unione Sovietica è proprio nel corso della rivoluzione che già nel luglio del 17 viene riconosciuto diritto di voto alle donne. Quindi, mentre per la Spagna dobbiamo attendere il 1931, cioè la Repubblica. Allora, per quanto concerne l'Italia, noi sappiamo che il decreto Bonomi è del 1 febbraio 1945 e anche in questo caso i fattori sono diversi. Citerei, per restare all'Europa, l'importante sollecitazione che viene per certi versi dalla Francia, che lo riconosce con un'ordinanza dell'aprile 1944, confermata poi nell'ottobre del 44.
Benissimo,
non
Patrizia.
È secondario questo.
No, assolutamente, anche perché sono...
No, nel senso che ad esempio c'è un bollettino del Partito Comunista Italiano, quindi stampa molto interna, che dice la Francia ha riconosciuto diritto di voto alle donne e questo in qualche modo condiziona anche la scelta italiana.
Certamente, certamente. Ecco, questa partecipazione femminile, Patrizia, adesso non abbiamo il tempo per ripercorrere tutte le tappe precedenti alla conquista del voto delle donne in Italia appunto nel 46, ha una sua restituzione nella partecipazione davvero numerosa, massiccia delle donne, che sono 13 milioni, hanno un milione in più, sì, rispetto agli uomini,
sì,
ed è una partecipazione molto sentita, molto presente. Io ho letto dei documenti del Ministero dell'Interno subito dopo le elezioni amministrative, in cui esprimono anche la sorpresa per il contegno inaspettatamente sobrio delle donne. Si aspettavano chissà quale manifestazioni popolari. Ecco, su questa partecipazione, e se è possibile secondo te ipotizzare l'orientamento di queste votanti donne al referendum?
Allora, l'orientamento secondo me non è possibile.
Non è possibile.
È certo una domanda, no, è una domanda che nel corso degli anni mi sono fatta più volte, o mi sono confrontata anche con lo stesso Maurizio, ma forse potrebbe procedere ad un'analisi molto molto capillare nei diversi territori. Ma questo è difficile.
Certo.
Cioè, non è certo sufficiente dire, anche se qualche volta mi è capitato di ascoltarlo, che siccome le donne erano un milione in più, sicuramente hanno contribuito, no? Hanno votato per la Repubblica. Questo è molto complesso. E devo dire che analizzando quella che è invece la documentazione prodotta dalle associazioni femminili piuttosto che dai movimenti femminili interni ai partiti politici, insomma, l'interrogativo se lo pongono, non avevano chiaro l'orientamento. La preoccupazione c'era,
certo,
questo senz'altro.
Certo.
Forse vorrei aggiungere una cosa, se ancora
sì, sì, certo,
di tempo. E cioè che ci fu molta sorpresa rispetto a questa andata alle urne delle italiane. E questo anche per il fatto che a partire dall'emanazione del governo Bonomi, la campagna antisuffragista aveva agitato lo spettro dell'astensionismo femminile,
certo,
basato su un pregiudizio, e cioè che le donne, e in particolare le donne italiane, sono legate alla tradizione, amano la famiglia, non amano la politica e dunque non andranno a votare. Se noi seguiamo il dibattito alla Consulta Nazionale sul voto obbligatorio, si insiste sempre su un dato: è necessario soprattutto per le donne, facendo riferimento,
certo,
a,
certo,
una sorta di analfabetismo politico degli italiani,
di maturità, invece, di maturità,
immaturità,
sì, certo,
e anche anche sul piano elettorale, ma noi, certo, sappiamo molto bene che il problema non riguardava soltanto le donne.
No, naturalmente. Maurizio, torno da te, perché prima l'abbiamo sfiorato l'argomento della geografia di quel voto referendario. Disponiamo di dati, tu lo sai meglio di me, su come votarono le grandi città, come votò il sud, come votò il nord. Vuoi ricordarci per cortesia quelli che sono i macro dati di quella consultazione referendaria?
Sì, faccio una battuta prima sulla questione del voto delle donne.
Mm-hmm, certo.
A mio modo di vedere, mm-hmm, l'unico modo per saperne di più è guardare gli archivi parrocchiali e diocesani.
Certo.
Perché il ganglo vitale della scelta o repubblica o monarchia passò attraverso il mondo cattolico. E allora che cosa dissero i preti, il clero, come indirizzarono le persone che frequentavano le parrocchie, i circoli, le associazioni vicine alla chiesa e alle parrocchie? E è lì che secondo me c'è il ganglo vitale di questa partita, che non avrà mai una risposta certa,
no,
ne sono convinto, ovvio, ma lì può emergere qualcosa. E alcune ricerche svolte in ambiti territoriali fra la Sicilia e il Piemonte hanno evidenziato questo rapporto tra il mondo aristocratico borghese il mondo cattolico legato alle diocesi e quindi la possibile influenza sull'elettorato, diciamo, dell'universo cattolico. Ma insomma, detto questo, veniamo alla geografia. Ecco, a lungo abbiamo banalizzato l'esito del voto soltanto con le percentuali generali assolute, che chi fa storia elettorale sa non è mai il modo opportuno per fare emergere le vere indicazioni elettorali. Bisogna coniugare la demografia, cioè quante persone vivono in, certo, un territorio, e il numero di chi ha votato in un senso o nell'altro. Allora, due dati sorprendenti che cambiano la lettura di quel voto e ci permettono di uscire dalla banalizzazione che purtroppo lo ha accompagnato. Si dice il nord repubblicano, tre righe nei nostri manuali di storia, sì, e tutto è risolto. Non è così. Il 52% del voto complessivo a favore della monarchia si ebbe nelle regioni del nord, tra Piemonte, Lombardia e Veneto. In particolare il 40% di tutto il voto monarchico a livello nazionale si ebbe tra Torino, Milano e Padova, in quel triangolo che in qualche modo fu il cuore del voto alla monarchia. Nel sud si dice, si è detto, scritto, tutto monarchico, un'Italia divisa, contrapposta, e quindi la radice di una storia che doveva per forza andare male. Insomma, ricordiamo alcune letture sulla morte, certo, della patria qualche anno fa. Bene, il 20% del voto complessivo alla Repubblica fu dato fra la Puglia, la Calabria, la Basilicata, alcune province della Sicilia. Il 20% è meno dell'altro 80%, ma senza quel 20% la Repubblica non avrebbe vinto. E quindi la Repubblica è figlia anche di chi nel Sud volle la Repubblica. Si trattò spesso di minoranze agguerrite intorno al 40%, e questo voto ci dà davvero l'idea di un'Italia che non era divisa in due, era frammentata secondo le culture territoriali, regionali, municipali, urbane, contadine, rurali, proprie di tutta la storia novecentesca. Questo ci permette di rileggere, come dicevo prima, in una chiave unificante il referendum e non in una chiave tesa ancora a ribadire le diversità e le contrapposizioni.
Maurizio, ma in queste geografie del voto esiste una differenza, visto che stiamo parlando e ragionando su segmenti molto più particolareggiati dell'elettorato italiano, una differenza tra le grandi città, chiamiamole così, e la provincia, o addirittura le realtà urbane più piccole o addirittura rurali?
Sì, questo è un dato che ci portiamo dietro dalla fine dell'Ottocento, cioè nelle città, nei centri urbanizzati, laddove i gradi dell'istruzione erano più elevati, i giornali venivano più letti, c'era un impatto della modernità sicuramente maggiore, una circolazione delle idee anche più capillare, e quindi c'è una diversità tra il voto urbano e il voto della provincia, diciamo, dei centri rurali, nel primo caso a vantaggio della Repubblica, cioè i centri più grossi, i centri urbani, nel centro-nord soprattutto. Però se poi guardi le città del sud, arrivi ad avere in Campania, a Napoli e a Caserta, percentuali intorno al 75-80%. Quindi la città comunque è un luogo tentacolare, diciamo, che riflette in modo più eclatante le dinamiche e le contrapposizioni del voto.
La Repubblica ZTL, insomma, come si usa dire in questo momento. Devo soltanto riportarvi purtroppo all'orologio, mancano pochi minuti.
Volevo,
Barbara,
soltanto chiedere a Patrizia qualcosa, tutto questo sforzo della partecipazione femminile, poi anche i risultati, gli esiti, e faccio riferimento alle figure femminili apicali che da questa consultazione, da questa fase appunto di riscoperta anche del di una anima democratica del paese. Ecco, quali sono i risultati, le figure femminili apicali che si impongono nell'Italia del dopoguerra, almeno in quel primo dopoguerra?
Sì, io intanto direi le 21 elette, certo, all'Assemblea Costituente. 21 su 556, lo sappiamo, sul piano numerico veramente una minoranza, ma un numero esiguo, dire esiguo è quasi un eufemismo. Tuttavia questo fu un passaggio molto importante, cioè alle donne fu riconosciuto ed esercitarono il diritto di voto attivo e passivo. Questo è un dato. Maurizio giustamente ha richiamato alle elezioni amministrative, certo, della primavera, certo, e anche quelle poi successive, ci sono appunto nell'autunno, no? In altri comuni, un numero molto molto ridotto, 1380 e passa, insomma, invece la primavera 5722. Ecco, io non dimenticherei le 2000 donne elette nei consigli comunali e le 13 sindache. Su questo numero ci sono molte incertezze, nel senso che la documentazione è piuttosto frammentata, per cui noi ci stiamo, cioè fino al 2017 conoscevamo soltanto 10 sindache, siamo arrivati a conoscerne 13. Merita anche sottolineare che amministrano piccolissimi centri,
certo,
tuttavia
certo,
sono presenti al nord, nel centro come nel sud, e comunque è un passaggio importante.
Assolutamente.
Sai, le associazioni femminili, devo dire in particolare l'Unione Donne Italiane, si era posta il problema delle di incentivare in qualche maniera, a favorire un dibattito anche sul tema della rappresentanza, tant'è che alcuni mesi prima della consultazione referendaria e dell'elezione dell'Assemblea Costituente convoca i partiti della sinistra, una riunione dei partiti della sinistra a Roma, proprio per in qualche modo sollecitare la presenza di donne nelle liste e anche garantire l'elezione, perché furono 226 complessivamente, se teniamo conto, no, tutto lo schieramento, ecco, e ne furono elette soltanto 21, e questo segnala insomma, certo, una insufficienza, certo, una inadeguatezza.
Grazie.
Non sono poi andate molto meglio le cose negli anni.
No, infatti, ma questo forse dovremmo dedicare una puntata e più di una puntata a parte su questo argomento. Grazie mille Patrizia e grazie Maurizio.
Grazie.
Un particolare ringraziamento perché avete anche smontato alcuni luoghi comuni, alcuni slogan, le famose due righe di cui parlava il professor Ridolfi, con cui spesso
si liquidano argomenti
molto importanti. Grazie e a risentirci.
Grazie.
Presto.
A presto.
A voi, grazie.
Ciao, grazie.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.